Bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer americana, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Io sono Max Cristina, direttore di MLSsocceritalia.com e per questa puntata numero 27 io e i miei colleghi abbiamo deciso di stravolgere un po' la scaletta, perché in queste ore in cui registriamo la puntata si stanno giocando le finali di conference, quindi per una volta lasceremo da parte l'attualità e i commenti sui risultati del campo per lasciare spazio a temi un po' più ampi sulla stagione che sta volgendo al termine. Protagonista di questa puntata, almeno per quanto mi riguarda, è la California. Lo stato a sud-ovest degli Stati Uniti è stato sicuramente quello interessato dalla maggior parte degli eventi principali in queste settimane, a partire dal traffico. Il traffico ha fatto discutere più fuori dal campo che in campo e per colpa o merito, vedetela come volete, delle solite dichiarazioni a vetriolo di Zlatan Ibrahimovic. Il mio punto di vista, ho già avuto il modo di discuterlo sul nostro sito mlssoccerittaglia.com, ma in questi secondi vorrei un attimo parlare dello spettacolo visto in campo. Un 5-3 che sicuramente, nonostante l'orario mattutino, e posso assicurarvi che è stata difficile svegliarsi alle 4:48 per vedere una partita, non ha lasciato scampo a pisolini o momenti di sonno. Per alcuni un bene, soprattutto per chi, come me, guarda l'MLS anche per divertirsi e cercare un calcio più spensierato rispetto ai tatticismi europei, per altri sarà stato un male, come al solito, perché sottolineano le evidenti lacune difensive in diversi gol, soprattutto quelli dei Los Angeles Football Club. Certo è che Los Angeles Football Club, al secondo anno di vita, ha già messo in chiaro per il secondo anno consecutivo, e non solo per aver vinto il Supporter Shield, chi è che comanda in città. Prima di questa partita, infatti, Vela e compagni non erano mai riusciti a battere i Galaxy in una partita ufficiale, il che dava comunque a Ibra, compagni e tutti i tifosi storici della squadra di Carson quello spunto per rivendicare la superiorità cittadina. Superiorità cittadina che a questo punto, dopo con Los Angeles Football Club ancora in corsa e i Galaxy eliminati, è veramente messa in dubbio. Figuratevi cosa può succedere se Los Angeles Football Club, da favoriti, andrà ad alzare la MLS Cup al termine di una stagione da record in tutti i costi, in tutti i sensi. Scusate. E non solo il traffico, però, che appunto ha fatto parlare sia dentro che fuori dal campo. Sempre restando in California, spostandoci verso nord, a San José è arrivata una notizia bella per gli appassionati di MLS e anche per il nostro amico Alessandro Cappelli, che sappiamo nutrire una grande passione per i Quakes e per il loro capitano, Chris Wondolowski. L'esperto goleador, il bomber più prolifico di tutti i tempi in MLS, ha infatti annunciato, un po' a sorpresa, un po' no, perché comunque la questione era in dubbio, di aver rinnovato il contratto, cioè giocherà in MLS anche la prossima stagione. Sicuramente un'ottima notizia per chi, come noi, segue l'MLS con affetto e per chi si è affezionato a questi personaggi come Wondolowski. Abbiamo fatto anche un pezzo sul fatto che sia l'uno dei nativi americani presenti negli Stati Uniti fosse più di successo, ma comunque per tutta la Lega e anche per lui, che potrà portare avanti un nuovo il proprio record di segnature. Bisogna capire chi lo allenerà, perché Matias Almeida non è stato chiaro sul proprio futuro e non ha mai smentito ufficialmente le voci che lo vorrebbero tornare in Messico ad allenare nella prossima stagione. Staremo a vedere. Dopo Los Angeles e dopo San José, un'altra notizia che ha fatto non scalpore, perché l'avevamo annunciata qualche settimana fa, comunque ha fatto parlare di sé, è stato l'annuncio della nuova expansion dell'MLS. La 29esima squadra, infatti, sarà ancora in California e sarà Sacramento Republic FC, una squadra che adesso gioca in USL. Don Garber e la proprietà l'hanno annunciato, l'entusiasmo ovviamente alle stelle, e già sono partite le prime scaramucce proprio con i San José Earthquakes. Sacramento, infatti, è ancora più a nord di San Francisco, ha annunciato che la propria rivalità più sentita sarà sicuramente con i Quakes, che siano di Almeida o no, anche perché nel 2022 non sappiamo se il Pelado sarà ancora in MLS. Sacramento che in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, è impegnata anch'essa in alcuni playoff di Western Conference. Non parliamo di MLS, ovviamente, ma parliamo di USL Championship. Di questo ci parla Federico Montalenti, che durante tutta la stagione ha seguito con attenzione la USL e sta seguendo anche appunto il Sacramento. A te, Federico.
Grazie Max. Sì, collegandomi al discorso di Sacramento, un plauso va fatto alla squadra che, parlando nel presente, hanno passato il turno dei quarti di finale a sorpresa contro una delle favorite della Western Conference, ovvero Reno FC. Hanno vinto fuori casa, tra l'altro 3-1, quindi adesso si troveranno davanti in semifinale, proprio il Paso Locomotive, che anche loro a sorpresa hanno vinto a casa di Fresno. La terza classificata, e quindi ci sarà questo match a sorpresa in semifinale, mentre l'altra semifinale di Ovest sarà tra i favoriti, cioè Phoenix Rising, che hanno vinto ai rigori, quindi con qualche difficoltà contro Austin Bold, e mentre si affronteranno contro i Real Monarchs, che, se avete dato un'occhiata all'articolo sulla USL, rimangono tra le forze dell'Ovest con i loro 70 e più gol, quindi appunto hanno vinto ben 6-2 in casa. Dall'altra parte del tabellone invece si sono confermate tutte le prime quattro favorite perché Pittsburgh anche lì con un roboante 7-0 ha battuto Birmingham Legion che già erano passati per il rotto della cuffia. Louisville City che batte Tampa Bay, ma anche qua come dicevamo, prima di questa partita 10 vittorie in casa, 0 pareggi e 0 sconfitte, quindi questo trend continua per Louisville City, il bicampione della USL. Mentre dall'altra parte abbiamo Indy 11 che vince 1-0 contro New York Red Bulls 2, era uno dei match più attesi perché Indy era tra le migliori difese del campionato e il New York Red Bulls il miglior attacco dell'est. E ultimo match, quello tra Nashville, l'altra favorita di questo torneo, che ha vinto 3-1 contro Charleston. Anche loro, Charleston passata per il rotto della cuffia, però non ha avuto nessuna possibilità contro Nashville. Perché faccio questo piccolo off topic della USL? Perché quello che si vede da questi tabelloni è che le accademie o le seconde squadre delle squadre di MLS in questo momento non stanno andando benissimo, nel senso che le uniche tre squadre che si erano qualificate per i playoff sono state New York Red Bulls 2 e le Galaxy 2, che ha perso nella wild card, e i Real Monarchs, che a mio parere sono ufficialmente la vera accademia da prendere esempio nel mondo del calcio nordamericano. Hanno, se avete la possibilità di vederla, hanno un parco atletico di tutto rispetto, hanno un'accademia incredibile e stanno dando i frutti quello che è stato probabilmente un investimento bello grosso da parte della società. E essere arrivati in finale di conference per i Monarchs è comunque un ottimo risultato. Nell'articolo dicevo che da quando si sono spostati nello Zion Bank Stadium, comunque hanno vinto 23, adesso con questa 24 partite su 34, quindi una media parecchio grossa. Quindi secondo me le altre squadre devono prendere esempio, una su tutte per esempio è Portland Timbers 2, che comunque hanno fatto un buon campionato ma non si sono qualificate. Tacoma, che con la nuova proprietà comunque non è andata benissimo. Colorado Switchback, anche lì non un campionato da peggiore dell'Ovest. Una squadra che è andata male sia in MLS che in USL è Swope Park Rangers, come i suoi proprietari di Kansas City. Chiaramente c'è stata un'involuzione. Stesso trend si può vedere anche nella League One, dove l'unica squadra che è riuscita a fare bene, proprietaria, è stata North Texas, di cui proprietaria è Dallas FC, che ha vinto il campionato North Texas, ma le altre comunque non hanno fatto bene. Una su tutte, Orlando City B, che è andata male quanto la sua proprietaria. Toronto FC è arrivata vicina a qualificarsi, ma si è svegliata tardi, quindi questo trend secondo me va cambiato. affinché si possa costruire un parco giovani di tutto rispetto e anche le squadre A ne possano usufruire, come abbiamo visto. Uno su tutti, uscirà poi l'articolo dell'intervista a Shinyashiki, lui un prodotto degli switchback, quindi se più giocatori riuscissero ad andare in prima squadra, ne gioverebbe il campionato anche delle prime squadre. Comunque, un discorso che approfondiremo magari nell'off season quando le squadre saranno a riposo. E ripasso la parola a Max per il resto della puntata.
Grazie Federico, grazie mille per il tuo resoconto sulla USL, campionato che io personalmente faccio fatica a seguire per altri impegni, ma so che tu e Sebastiano coprite magistralmente, anche per la gioia dei nostri appassionati, soprattutto nel gruppo Facebook che apprezzano molto i campionati minori e le dinamiche spesso complicate di queste squadre, di questi club, di queste leghe. Tornando invece all'MLS, riconducendoci e tornando a Los Angeles. Vorrei commentare brevemente, non mi dilungherò troppo, le parole di Ibrahimovic. Cioè, Ibrahimovic, dopo la partita persa dai suoi Galaxy contro i Los Angeles Football Club, facendo fede un po' al proprio personaggio ormai che si è costruito, si è lasciato andare dichiarazioni che secondo me hanno sì fatto parlare tutto il mondo, ma hanno leso un po' l'immagine dell'MLS che è stata colpevolmente in silenzio. Testuali, anche se ormai le saprete tutti. Ha dichiarato: "Ho reso famoso Los Angeles Football Club e Vela dovrebbero ringraziarmi. Se andrò via, nessuno guarderà la MLS, nessuno si ricorderà di cosa sia l'MLS." Sul nostro forum vi ho chiesto cosa ne pensavate, sul nostro gruppo Facebook, e le opinioni si sono divise abbastanza equamente. C'è chi ha dato ragione a Ibrahimovic nei concetti, c'è chi ha detto giustamente che sono i modi di Ibrahimovic, ormai dovremmo aver imparato a conoscerli. E chi si è schierato un po' come la penso io sul fatto che questo modo di fare un po' arrogante, con queste dichiarazioni che forse sono anche giuste nel concetto, ma sono totalmente sbagliate nei modi, soprattutto se ridondate nel tempo, si è detto stufo, cioè ha aperto la porta all'addio di Ibrahimovic, che potrebbe anche essere molto probabile, stando alle ultime voci di mercato. Io vorrei dire che chi segue l'MLS non lo fa per Ibrahimovic, cioè non l'ha fatto mai per Ibrahimovic, non l'abbiamo mai fatto noi per Ibra. Certo, Ibra era un qualcosa in più che attira i media con più frequenza, ma questo, secondo me, io che nei media ci lavoro, è più dovuto a una certa ignoranza, a una certa pigrizia dei media di trovare storie, di raccontare storie che non siano mainstream e che non siano facili da reperire. Di motivi per seguire l'MLS, io personalmente ne avrò ancora molti, ne ho raccolti altrettanti sui vari social. Perché un motivo è che lo spettacolo non mancherà mai, dentro e fuori dal campo. Dentro perché le squadre sono offensive, vogliono fare un gol più dell'avversario e non evitare di prenderle, anche se la cosa sta cambiando. E fuori perché abbiamo visto tutte le tifoserie, a partire da Atlanta United, a partire dagli stessi LAFC, cosa sono capaci di fare? Cioè, vedere una partita su DAZN col commento originale e quindi concentrarsi di più sui tifosi, sull'audio, sull'ambiente, è qualcosa di divertente che spesso anche nei nostri campionati non vediamo più. Le giocate ai campioni continueranno ad arrivare, soprattutto dal Sud America, che ormai sta diventando un trampolino di lancio l'MLS per i sudamericani. Gli stadi del folklore, l'abbiamo detto. C'è Miami, le premesse sono buone, sono molto buone con Beckham. Si parla di Suarez, si parla di Cavani, si parla di Messi. Cioè, ovviamente sono voci di Griezmann, che ha detto che vorrà chiudere a Miami. Cioè, i campioni alla Ibra ne arriveranno ancora. E probabilmente arriveranno anche con un modo di fare altrettanto decisivo, magari andando un po' meno contro la Lega e facendo parlare il campo tanto quanto lo svedese. Il calcio offensivo lo attirerà sempre. E comunque chi guarda la MLS dall'Europa vuole divertirsi. Io sono di questa idea. Continuare a criticare un campionato perché è poco difensivo, ci sono svariate lacune, eccetera, eccetera, boh, a me toglie un po' il bello di questo campionato. Io mi sono avvicinato a quello anche perché è bello vedere chi si diverte giocando a pallone invece che far polemiche su polemiche su polemiche. Con questo chiudo la mia polemica. È tutto per fare una battuta nella battuta. Un altro motivo per cui si potrebbe continuare a guardare l'MLS è la crescita, ma la crescita passerà secondo noi più che da campioni come Ibrahimovic, che comunque a 37 anni, 38 anni sono sul viale del tramonto, seppur decisivi, dovrebbe passare dall'arrivo di nuovi coach europei. Quelli sì dovrebbero far fare salto di qualità alla MLS. I coach europei che in questa stagione hanno performato in maniera diversa, chi più chi meno bene, e sul quale fa un recap il nostro Cristiano MG Faranna.
Un caro saluto ai miei compagni di viaggio e a tutti i nostri ascoltatori. Spesso abbiamo detto che forse per avanzare ulteriormente la Major League Soccer avrebbe bisogno di qualche buon maestro europeo in panchina. Anche quest'anno non sono mancati in giro per gli States e per il Canada i coach stranieri e alcuni sono riusciti anche a centrare l'obiettivo playoff. Partiamo da una vecchia conoscenza del calcio americano, Guillermo Barros Schelotto, già eroe dei Columbus Crew, un passato breve in panchina a Palermo e impostosi poi col Boca Juniors. Il coach argentino quest'anno aveva l'arduo compito di far ripartire i Galaxy, che dall'addio di Bruce Arena non hanno saputo più trovare una dimensione. Un compito difficile in quanto, nonostante il roster non fosse propriamente scarso, è stato forse male assortito tra i reparti, con alcune lacune in difesa. Inoltre il coach ha dovuto gestire Ibrahimovic, un'arma decisiva in campo ma molto solista. Nonostante l'altalenanza e le qualificazioni in extremis, il tecnico ha saputo dimostrare competenza e dimestichezza, con 5 vittorie consecutive, record stagionale, voto 7. Qualche miglia più in su ha avuto sicuramente il merito di aver ripreso una squadra che navigava in cattive acque, Matias Almeida, argentino, beniamino degli italiani, ma ha fallito l'obiettivo playoff con i suoi Earthquakes nelle ultimissimissime fasi della stagione. Partito male, ha avuto poi il merito di incassare parecchi risultati utili soprattutto in casa, ma non ce l'ha fatta, voto 6. Rimanendo sul Pacifico a Portland, Giovanni Savarese, venezuelano ma con una carriera sia in campo che in panchina quasi totalmente made in USA, non ha saputo bissare la finale di MLS Cup dello scorso anno. A pregiudicare la stagione, arrivata comunque ai playoff, i lavori che lo hanno tenuto lontano da casa. I Portland Timbers, però, non hanno poi saputo far fruttare il filotto di partite consecutive giocate al Providence Park, voto 5. Viaggiando verso est incontriamo i Minnesota United, orgogliosamente umile l'inglese Adrian Heath, dal 2008 negli States, ha saputo portare dopo 3 stagioni la sua franchigia ai playoff, merito anche di una ottima campagna acquisti coronata dal premio al miglior portiere per Vito Mannone, voto 8. 4,5 invece scendendo a Chicago con il serbo Veliko Paunovic. Ennesima stagione fuori dai giri che contano, a causa anche della minor vena realizzativa di Nemanja Nikolić, tra i tanti altrissimi problemi. In 4 anni alla guida dei Fire, soltanto nel 2017 è riuscito a centrare l'obiettivo playoff. Voto 8 invece a Domenech Torrent, lo spagnolo dei New York City Football Club, un voto che sarebbe potuto essere più alto e non lo è stato a causa degli svarioni difensivi che hanno portato all'eliminazione nella semifinale di conference, una regular season comunque da incorniciare, primo posto a East, partendo in sordina e senza nomi stellari. 9 deciso per Frank De Boer, il gemello del bel calcio degli anni 90, arrivato ad Atlanta dopo l'amore Tata Martino, una rivoluzione totale che ci ha messo tempo a carburare, brutte figure in Champions e inizio stagione, secondo posto in season, una US Open Cup e una Campeones Cup in bacheca, gioco europeo spesso criticato perché poco spettacolare, ma molto efficace, chapeau. Niente da fare per James O'Connor, irlandese che aveva messo radici a Orlando. Con il roster preso in mano nel luglio 2018 non è riuscito a essere incisivo e a far risalire la china alla franchigia della Florida, nonostante l'apporto del fuoriclasse portoghese Nani, decisivo e anche spettacolare, ma forse poco incisivo a livello collettivo, voto 4. Capitolo a parte per Wilmer Cabrera, from Colombia, ma da oltre 10 anni in Nord America. 4 per quanto rimediato a Houston, squadra molto offensiva ma troppo a saliscendi. 7 invece per i pochi mesi al timone dei Montreal Impact. Canadian Championship conquistata e orgoglio rilanciato per i playoff, forse il tempo gli è mancato. voto 5 al suo predecessore in Quebec, Rémi Garde, il più europeo insieme a De Boer. Dopo un inizio di estate positivo, il giocattolo si è fermato, confine dopo un anno e mezzo della sua avventura canadese. Tra gli esonerati anche Anthony Hudson, inglese da Colorado, per lui e la franchigia inizio disastroso. E infine i tre di Cincinnati, Alan Koch, Sudafrica, Johan Damme, Francia, Ron Jans, Olanda. A salvarsi solamente il coach transalpino, a 29 anni, il più giovane su una panchina di MLS.
Grazie Cristiano, sono piuttosto d'accordo con i tuoi voti. Sorprende l'8 a hit di Minnesota United, che negli anni scorsi abbiamo criticato ampiamente per il suo credo di gioco molto offensivo e poco attento alla tattica. Quest'anno, a dimostrazione che una società solida alle spalle è un fattore in più in MLS, è sicuramente un fattore in più, come dimostrano Atlanta, come dimostrano l'AFC, con dirigenti capaci che hanno costruito squadre formidabili e competitive nel giro di poche stagioni. Minnesota quest'anno ha costruito una base solidissima, partendo proprio dalla colonna vertebrale di una squadra: il portiere, Mannone, la difesa, Opara, tutti e due sono entrati nella best 11, sono stati votati comunque tra i migliori giocatori del campionato, Gregus e Alonso in mezzo al campo per far la diga, ed è mancato, forse per andare più avanti ancora nei playoff, un attaccante da 20 gol, da 20-25 gol, vedendo i numeri comunque degli altri avversari. Proprio di Mannone, invece, non per noi non è una sorpresa, lo conoscevamo pur non avendo mai giocato in Italia, ma proprio i portieri sono passati velocemente da essere un punto debole in MLS a essere pian piano un punto di forza. Ci sono svarioni ancora, ovviamente, come ce n'è in tutti i campionati, ma la crescita è stata costante ed evidente, e ce ne ha voluto parlare Sebastiano Trovato.
Se cercate un giocatore affidabile in Major League, prendete un portiere. È un ruolo che è stato ampiamente coperto. Mi riferisco ai vari Keller, Friedel ed Howard. Quest'anno sia Howard che Rimando hanno deciso di appendere le scarpette e pure i guanti al chiodo. Però le alternative non mancano. Se Guzan è una garanzia al pari di Steffen, che è stato acquistato dal City, vi sono giocatori appunto affidabili. Alcuni, a dire il vero, nella propria squadra hanno avuto dei momenti poco felici. Mi riferisco per esempio a Bendik di Columbus, che era stato acquistato per sostituire Steffen, però non è finito molte partite in panchina. Eppure a Bono, questo caso con Toronto, è addirittura stato convocato in nazionale, però qualche infortunio ha lasciato anche qualche partita sottotono, ha lasciato spazio a Westberg, che è un portiere franco-americano superato dalla trentina, però di ottimo affidamento. I nomi migliori non mancano, rimangono quelli di Hamid del DC United, che io avrei visto benissimo in Europa, è un giocatore di quelli che ti dà proprio sicurezza. E Cronholm de Fire, questo portiere americano, metà americano e metà tedesco, però davvero bravo, anche quest'ultimo superato la trentina. Chicago ha per le mani dei giovani importanti, molti addirittura sono nelle nazionali giovanili, e a mio avviso ho avuto anche un giocatore, Cleveland, che adesso gioca nella United Soccer League, però è di grande affidamento. Lo scorso anno ha dimostrato di essere appunto utile alla squadra e potrebbe ambire a dei livelli più alti. Bingham dei Galaxy non ha giocato ai livelli di San José, Robles dei Red Bulls non ha bisogno di presentazioni, mentre una parola la meriterebbe Spencer Ricci, che nonostante la disastrosa stagione con Cincinnati ha espresso delle buone prestazioni. Freddy Seattle lo conosciamo tutti, è una garanzia, mentre non sono molto convinto di Miller dei Los Angeles Football Club. Sarà una sensazione personale vedendo tra i pali, ma non mi dà molta fiducia in alcune movimenti, uscite, e per me in questo in una squadra conta parecchio. Concludo con Melia, a seconda, che meriterebbe una chiamata in nazionale anche solo per far parte di qualche stage. Black di Philadelphia e Willis Houston hanno offerto prestazioni invece altalenanti. In passato, concludo dicendo che si diceva che gli Stati Uniti dovevano dare sport soltanto con le mani e non quelle con i piedi. Sappiamo che che non è vero, la conosciamo tutti la Major League, però lo ripeto, è un ruolo che da quelle parti è sempre stato coperto. e quindi è di sicuro affidamento.
Grazie Sebastiano, siamo orgogliosi comunque di avere Vito Mannone come miglior rappresentante del campionato in termini di portieri e siamo stati orgogliosi di averlo intervistato. Nei prossimi giorni troverete sul nostro sito l'intervista anche al Rookie of the Year André Siniashichi di Colorado Rapids, un altro motivo di vanto per noi, piccolo sito italiano di appassionati e per la nostra comunità. Il tempo per questa puntata è giunto al termine, è una puntata particolare, me ne rendo conto. Ci scusiamo, non è che ci scusiamo, non potevamo fare altrimenti uscendo in contemporanea con le finali a cavallo tra una partita e l'altra. Speriamo che possa essere stato di vostro gradimento e ci vediamo la settimana prossima per commentare quella che sarà definita come MLS, la finale di MLS Cup del 2019. Il mio pronostico l'ho dato nel video dell'altro giorno, dico Atlanta United, i miei colleghi si sono divisi, gli altri pronostici hanno motivato la loro scelta. Vi invito a seguirci su mlssoccer.com e sui nostri canali social. Iscrivetevi al nostro gruppo privato Facebook se volete commentare con noi le partite e tutto ciò che succede al di là dell'Atlantico. E vi do appuntamento alla prossima puntata ringraziando ancora i miei colleghi per il loro contributo. Alla prossima!
Major League Soccer.